L'inventore di sogni di Ian McEwan. Capitolo 1. Due parole su Peter. Quando Peter Fortune aveva 10 anni, i grandi dicevano che era un bambino difficile. Lui però non capiva in che senso. Non si sentiva per niente difficile. Non scaraventava le bottiglie del latte contro il muro del giardino, non si rovesciava in testa il ketchup facendo finta che fosse sangue, e neppure se la prendeva con le caviglie di sua nonna quando giocava con la spada, anche se ogni tanto aveva pensato di farlo. Mangiava di tutto tranne, si intende, il pesce, le uova, il formaggio e tutte le verdure eccetto le patate. Non era più rumoroso, più sporco o più stupido degli altri bambini. Aveva un nome facile da dire e da scrivere e una faccia pallida e lentiginosa, facile da ricordare. Andava tutti i giorni a scuola come gli altri e senza fare poi tante storie. Tormentava sua sorella non più di quanto lei tormentasse lui. Nessun poliziotto era mai venuto a casa per arrestarlo. Nessun dottore in camice bianco aveva mai proposto di farlo internare in un manicomio. Gli pareva tutto sommato di essere un tipo piuttosto facile. Che cosa c'era in lui di così complicato? Fu solo quando era ormai già grande da un pezzo che Peter finalmente capì. La gente lo considerava difficile perché se ne stava sempre zitto. E a quanto pare questo dava fastidio. L'altro problema era che gli piaceva starsene da solo. Non sempre naturalmente, nemmeno tutti i giorni. Ma per lo più gli piaceva prendersi un'ora per stare tranquillo in qualche posto, che so, nella sua stanza oppure al parco. Gli piaceva stare da solo e pensare ai suoi pensieri. Il guaio è che i grandi si illudono di sapere che cosa succede dentro la testa di un bambino di 10 anni. Ed è impossibile sapere di una persona che cosa pensa se quella persona non lo dice. La gente vedeva Peter sdraiato per terra un bel pomeriggio d'estate, a masticare un filo d'erba o a contemplare il cielo. «Peter, Peter, a che cosa pensi?» gli domandavano. E Peter si rizzava a sedere di soprassalto dicendo «A niente davvero!» I grandi sapevano che nella sua testa qualcosa doveva pure esserci, ma non riuscivano né a vedere né a sentire che cosa. Dirgli di smettere non potevano, non sapendo che cosa stesse facendo. Magari stava pensando di dare fuoco alla scuola, o di dare sua sorella in pasto a un alligatore, o di scappare di casa a bordo di una mongolfiera. Ma loro non vedevano altro che un ragazzino tutto preso a contemplare il cielo senza batter ciglio. Un ragazzino che se qualcuno lo chiamava neppure rispondeva. Quanto a stare per conto suo, neanche quello ai grandi andava giù. A malapena sopportano che lo faccia uno di loro. Se ti unisci alla compagnia, la gente sa che cosa ti passa per la mente, perché è la stessa cosa che sta passando per la mente degli altri. Se non vuoi fare il guastafeste, devi unirti alla compagnia. Ma Peter non la pensava così. Non aveva niente in contrario a stare con gli altri quando era il caso. Ma la gente esagera. Anzi, secondo lui, se si fosse sprecato un po' meno tempo a stare insieme, a convincere gli altri a fare lo stesso, e se ne fosse dedicato un po' di più a stare soli e a pensare a chi siamo e chi potremmo essere, allora il mondo sarebbe stato un posto migliore, magari anche senza le guerre. A scuola Peter spesso lasciava Peter seduto nel banco, mentre la sua mente partiva per lunghi viaggi. Ma anche a casa gli era capitato di avere delle noie per quei sogni ad occhi aperti. Un Natale il padre di Peter, Thomas Fortune, stava sistemando le decorazioni in soggiorno. Detestava fare quel lavoro, diventava sempre di cattivo umore. Quella volta doveva attaccare dei nastri in alto in un angolo. Proprio in quell'angolo c'era una poltrona e seduto su quella poltrona a fare niente di speciale c'era Peter. «Non ti muovere!» disse Mr. Fortune. «Adesso salgo sulla poltrona per arrivare al muro». «Va bene», disse Peter, «fa pure». Ed ecco Mr. Thomas Fortune salire sopra la poltrona e Peter salire in groppa ai suoi pensieri. A vederlo si sarebbe detto che non faceva nulla, ma in realtà era occupatissimo. Si stava inventando un modo emozionante di scendere dalle montagne con un attaccapanni e una corda ben tesa tra due pini. Continuò a pensarci mentre suo padre stava ritto sullo schienale della poltrona, ansimando e stirandosi per arrivare al soffitto. Come si poteva fare, pensava intanto Peter, per scivolare, senza andare a sbattere negli alberi che tenevano la corda. Chissà, forse l'aria di montagna stuzzicò l'appetito di Peter. Fatto sta che in cucina c'era un pacchetto nuovo di biscotti al cioccolato. Non era bello continuare a ignorarli. Peter non fece in tempo ad alzarsi che sentì alle sue spalle un orrendo frastuono e si voltò proprio mentre suo padre cadeva a testa prima nel buco tra la poltrona e il muro. Poi Mr. Fortune riapparve per prima la testa di nuovo. Sembrava deciso a far Peter a pezzettini. Dall'altra parte della stanza la mamma si teneva stretta la mano sulla bocca per non farsi sorprendere a ridere. «Oh, scusa, papà», disse Peter, «mi ero dimenticato che eri lì». Poco dopo, il suo 10° compleanno, a Peter venne affidato il delicato incarico di accompagnare a scuola la sorellina Kate, di 7 anni. Peter e Kate frequentavano la stessa scuola. Ci voleva un quarto d'ora per raggiungerla a piedi e pochi minuti con l'autobus. Di solito ci andavano a piedi con il papà, che poi proseguiva per il suo ufficio. Adesso però i bambini erano abbastanza grandi da poter andare da soli in autobus e la responsabilità dell'impresa ricadeva su Peter. Non erano che 2 fermate lungo la stessa via, ma a sentire quanto la facevano lunga la mamma e il papà, si sarebbe detto che Peter stava portando Kate al Polo Nord. La sera prima ricevette istruzioni. Al risveglio gli toccò risentirsele tutte. Poi gliene fecero un dettagliato promemoria durante la colazione e quando i bambini erano ormai sulla porta, la mamma, Viola Fortune, ripassò un'ultima volta le varie fasi dell'operazione. «Sono tutti convinti che io sia stupido», pensò Peter. «Magari è vero». Non doveva lasciare mai la manina di Kate. Dovevano prendere posto a sedere al piano di sotto dell'autobus, Kate dalla parte del finestrino. Guai se si lasciavano convincere a chiacchierare con Peter degli... avrebbe detto bene al controllore che doveva farli scendere senza dimenticare di chiedere per piacere e non doveva staccare gli occhi dalla strada. Peter ripeté tutto quanto a sua madre e si avviò alla fermata con sua sorella. Si tennero per mano lungo tutto il tragitto. Per la verità non gli dispiaceva l'incarico perché sua sorella gli stava simpatica. Sperava solo che nessuno dei suoi compagni lo vedesse in giro mano nella mano con una bambina. Ecco l'autobus. Salirono e presero posto al piano di sotto. Si sentivano ridicoli a tenersi per mano anche stando seduti e poi c'erano degli altri bambini della scuola intorno, perciò si lasciarono liberi. Peter era piuttosto fiero di sé. Avrebbe potuto badare a sua sorella dovunque. Kate poteva contare su di lui. Supponiamo, ad esempio, che si ritrovassero da soli su un valico d'alta montagna di fronte a un branco di lupi affamati. Lui avrebbe saputo esattamente come comportarsi. Facendo ben attenzione di non compiere alcun movimento improvviso, avrebbe indietreggiato con Kate fino ad avere le spalle al sicuro contro una parete rocciosa. In quel modo i lupi non avrebbero potuto circondarli. Ed ecco giunto il momento di tirar fuori di tasca 2 cose importantissime che per fortuna si era ricordato di prendere. Il coltello da caccia e la scatola di fiammiferi. Estrae il coltello dal fodero e lo appoggia a terra fra l'erba, pronto all'uso nel caso i lupi decidessero di attaccare. Si stanno avvicinando in effetti, sono così affamati che ululano e non perdono e perdono bava dalle fauci. Kate intanto singhiozza, ma non è certo adesso che può consolarla, sa bene di doversi concentrare sul piano d'azione. Proprio ai suoi piedi vede qualche ramoscello e delle foglie morte. Senza perdere un minuto, Peter ne fa un bel mucchietto. I lupi continuano ad avvicinarsi. Non può permettersi di sbagliare mossa. È rimasto soltanto un fiammifero dentro la scatola. Si sente già il fiato dei lupi addosso, un odore tremendo di carne marcia. Peter si piega, mette le mani a coppa e accende il fiammifero. Una folata di vento fa vacillare la fiamma, ma lui l'ha avvicinata al mucchio di rami e foglie che a una prendono fuoco fino a trasformarsi in un discreto falò. Peter non smette di alimentarlo con altre foglie, rametti e legni anche più grossi. Kate sta incominciando a capire e lo aiuta. I lupi indietreggiano. Gli animali selvatici hanno terrore del fuoco. Le fiamme guizzano sempre più in alto, trasportando il fumo proprio dentro le fauci bavose dei lupi. Adesso Peter afferra il coltello da caccia e... Ridicolo! Erano fantasticherie come questa che potevano fargli scordare la fermata se non stava attento. L'autobus si era fermato. I bambini della scuola stavano già incominciando a scendere. Peter scattò in piedi e fece giusto in tempo a saltare a terra, che già l'autobus era ripartito. Fu solo una buona ventina di metri dopo che si rese conto di aver dimenticato qualcosa. La cartella, magari, ma che? Era sua sorella! L'aveva salvata dai lupi, ma se l'era scordata, seduta sul pullman! Per un momento rimase paralizzato. Osservò l'autobus allontanarsi lungo la via. «Torna indietro!» sussurrò. «Ti prego!» Uno dei bambini della scuola gli si avvicinò e, battendogli sulla schiena, disse: «Ehi, che ti prende? Hai visto un fantasma per caso?» La voce di Peter sembrò arrivare da molto lontano. «Oh, niente, ho dimenticato una cosa sull'autobus!» E poi si mise a correre. L'autobus era già 300 metri oltre e stava incominciando a rallentare per la fermata successiva. Peter accelerò la corsa, correva tanto veloce che se avesse aperto le braccia probabilmente si sarebbe alzato in volo. Allora avrebbe potuto sfiorare la cima degli alberi e... Ma no, non poteva davvero permettersi altri sogni a occhi aperti adesso. Doveva solo recuperare sua sorella. Magari la poverina stava già strillando in preda al terrore. Alcuni passeggeri erano scesi e l'autobus stava già ripartendo. Peter era più vicino questa volta. Il veicolo arrancava dietro a un camion. Se solo fosse riuscito a correre senza badare al terribile dolore alle gambe e alla fitta al petto, l'avrebbe raggiunto. Quando arrivò alla fermata, l'autobus era a una cinquantina di metri appena da lui. Più in fretta, si ripeté. Un bambino che stava sotto la tettoia della fermata, vedendolo passare, gli gridò: «Peter! Ehi, Peter!» Peter non ebbe neppure la forza di voltare la testa. Ansimando, continuò a correre. «Peter, fermati! Sono io, Kate!» Mettendosi una mano sul petto, Peter crollò a terra sull'erba, ai piedi di sua sorella. «Attento, non vedi che c'è una cacca di cane?» disse lei tranquilla, osservando il fratello che cercava di riprendere fiato. «Dai su, è meglio che torniamo, se no faremo tardi, e dammi la mano se non vuoi cacciarti in qualche altro guaio». Così arrivarono a scuola insieme, e molto signorilmente Kate promise di non fare parola di quanto era accaduto quando tornavano a casa, in cambio dello stipendio settimanale di Peter, si intende. A scuola il problema dei sognatori a occhi aperti e di poche parole per giunta è che gli insegnanti, specie quelli che non vi conoscono bene, tendono a considerarvi un po' stupidi, o se non proprio stupidi, come minimo tonti. Non c'è nessuno che riesca a vedere le cose fantastiche che vi passano per la testa. Se un insegnante vedeva Peter assorto a scrutare fuori dalla finestra o bloccato davanti a un foglio bianco, pensava che si stesse annoiando o che non sapesse la risposta al quesito. Ma la verità era ben diversa. Una mattina, per esempio, i bambini della classe di Peter dovevano fare un compito di aritmetica. Si trattava di sommare dei numeri molto grandi e avevano a disposizione 20 minuti per farlo. Peter si era appena messo al lavoro sulla prima addizione, che prevedeva la somma di 3.500.295 a un'altra cifra della stessa lunghezza, quando gli capitò di pensare al numero più lungo del mondo. Giusto la settimana prima aveva letto da qualche parte di un numero che aveva un nome bellissimo: Google. Un Google era 10 elevato alla centesima potenza, perciò doveva avere un centinaio di zeri alla fine. E ce n'era un altro ancor più sensazionale, una meraviglia assoluta: il Googleplex, che era 10 moltiplicato 10 per un Google di volte. Che numero! Peter lasciò vagare la mente tra quella sconfinata distesa di zeri, che creavano nello spazio una scia di bolle. Suo padre gli aveva detto che, secondo i calcoli degli astronomi, il numero totale di atomi contenuti nei milioni di stelle visibili dai loro telescopi giganti Era una cifra pari a 10 seguito da 98 zeri. Quindi tutti gli atomi del mondo non bastavano neppure a fare un Google. E un Google era una cosuccia del tutto insignificante paragonata a un Googleplex. Se aveste chiesto al droghiere un Google di caramelle e muri coperte di cioccolato, non si sarebbero trovati in tutto l'universo neppure abbastanza atomi per fabbricarle. Peter appoggiò la testa alla mano e diede un sospiro. In quel preciso momento la maestra batté le mani. Erano passati i 20 minuti e Peter aveva appena scritto la prima cifra della prima addizione. Tutti gli altri bambini avevano finito. La maestra aveva osservato Peter fissare il suo foglio senza scrivere niente e sospirare ogni tanto. Poco dopo questo episodio, Peter venne inserito in un gruppo di bambini che avevano enormi difficoltà a sommare anche cifre piccole come 4 e 6. Non gli ci volle molto ad annoiarsi e a trovare anche più impossibile fare attenzione. Gli insegnanti incominciavano a pensare che fosse troppo scarso di aritmetica e anche per quel gruppo speciale di recupero. Che dovevano fare con lui? Naturalmente i genitori di Peter e sua sorella sapevano bene che lui non era stupido, né pigro né indolente, e alcuni insegnanti della scuola finirono col rendersi conto del fatto che nella sua testa succedevano migliaia di cose interessantissime. Dal canto suo, anche Peter crescendo, imparò che, siccome la gente non riesce a vedere che cosa ti sta passando nel cervello, la cosa migliore per farsi capire è dirglielo. E così incominciò a scrivere alcune delle avventure che gli capitavano mentre guardava dalla finestra o se ne stava sdraiato a fissare il cielo. Da grande diventò un inventore e scrisse di storie e visse una vita felice. In questo libro troverete qualcuna delle imprese accadute dentro la testa di Peter, trascritte con fedeltà assoluta all'originale.